87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta come annunciato con un compagno, il compagno di Radio Africa. Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Allora, buongiorno a te. In questo 3 agosto, insomma, ancora di lavoro, evidentemente ancora non di vacanza, la politica internazionale, come spesso accade ad agosto, è in piena accelerazione, in particolare per quanto riguarda la questione africana e del Niger. Quindi noi con te volevamo partire da questo, dalla cronaca. Oggi diversi giornali intitolano dell'ultimatum anche della Francia al Niger, Niger verso l'ultimatum e via dicendo. Allora, innanzitutto spiegaci che cosa è successo in Niger in questo colpo di Stato e poi come, che reazioni stanno avendo gli occidentali rispetto a questo.
Beh sì, il colpo di Stato in Niger nasce al di là di tutte le speculazioni che si fanno, da una questione, diciamo così, interna, ma soprattutto nasce da una esasperazione del popolo nigerino, perché è esasperato dagli scandali di corruzione, della cattiva gestione. Sono governi che, autoritari, che non sono riusciti neanche a garantire la sicurezza. Basti pensare che solamente nel 2021, a marzo, c'era stato un attacco dei gruppi armati jihadisti, dell'insorgenza jihadista, che soprattutto ai confini, nella zona dei cosiddetti tre confini, dove confinano appunto Niger, Mali e Burkina Faso, nella regione di Tawa, aveva massacrato 137 persone. E tutto questo succede in un paese che ha l'indice di sviluppo più basso fra i 189 paesi, 85% della mortalità infantile, e poi questa violenza è alimentata non solamente dal jihadismo, ma anche dalle attività varie di contrabbando, di vari traffici che passano attraverso lo snodo di Agadez. E poi appunto la maggior parte delle persone guadagna meno di $1.90 al giorno, c'è insicurezza alimentare, peraltro c'è anche un problema molto grosso che quanto riguarda il cambiamento climatico. Quindi per la popolazione il partito di governo, quello di Bazoum, era molto impopolare. Bazoum peraltro era stato il ministro degli interni del presidente capo di Stato Issoufou, che era un personaggio estremamente autoritario. Bazoum ha i suoi feudi elettorali, dove ha il suo consenso, soprattutto al confine con l'Algeria, lui poi proviene da quelle zone, però sostanzialmente questa classe dirigente è stata incapace di garantire sicurezza ai servizi di base. E Niger ha una tradizione di colpi di Stato, ce ne sono stati 4 dalla sua indipendenza del 1960, però questo progetto di rovesciare Bazoum esisteva già tempo all'interno dell'esercito. C'erano stati diversi tentativi nel marzo del 21 e poi ce n'è stato un altro anche nel marzo del 2022. Il generale Tchiani, che è quello che ha preso il potere, è un fedele di Mamadou Issoufou, che era il presidente precedente, e questo Tchiani è a capo della guardia presidenziale dal 2011, perché il presidente Bazoum, che ha vinto le elezioni, ha mantenuto i cosiddetti securocrati al suo servizio, e quindi di fatto si era creato una situazione molto di tensione, perché Bazoum aveva cominciato a cambiare, a fare una riforma dell'apparato di sicurezza, aveva mandato via il capo di Stato Maggiore dell'esercito, e questo probabilmente ha creato una situazione di tensione, tant'è che l'esercito, dopo la programmazione del gruppo, ha avuto un attimo di incertezza, però di fatto si è schierato con la guardia presidenziale di cui capo Tchiani, peraltro finanziata abbondantemente e addestrata dai militari occidentali presenti, fra cui anche italiani. E quindi in pratica diciamo che questo colpo ha avuto una genesi, definiamola, endogena, cioè interna, e non ci sono prove, e tanto anche gli stessi americani hanno detto, di sostegni esterni, tipo la Russia. E quindi il putsch è partito il 26 luglio contro Bazoum, e inoltre questo colpo di Stato chiaramente crea una situazione estremamente di incertezza, perché il Niger era rimasto come dire, l'ultimo punto di riferimento per gli interessi occidentali, perché la Francia si è ritirata dall'area dopo che i vari governi militari del Burkina Faso e del Mali avevano sostanzialmente cacciato le truppe francesi di Barkhane, e quindi 2500 soldati francesi sono a Niamey, e non solo i soldati francesi. Quindi Niger è diventato sostanzialmente il pivot della presenza militare occidentale nell'area, dove peraltro ci sono anche degli interessi economici molto, molto forti, perché poi bisogna dire che il Niger produce il 7% dell'uranio globale, e soprattutto è molto importante per l'industria nucleare francese, soprattutto con le miniere dell'uranio di Arlit, che vengono gestite da quella che un tempo si chiamava Areva e poi adesso si chiama Orano. Però la risposta degli occidentali, subito si è capito quanto era importante, diciamo così, il Niger per gli occidentali, perché subito dopo il tentativo di golpe sono partite le reazioni da parte di Washington, da parte anche della Germania, perché anche i tedeschi sono presenti militarmente, infatti Annalena Baerbock, che è il capo dell'ecologia tedesca, ha parlato del Putsch come uno schiaffo in faccia agli abitanti del paese. Gli Stati Uniti peraltro hanno una base militare molto importante ad Agadez, una base militare di droni, hanno inondato gli occidentali, questi governi militari, con milioni di dollari, però naturalmente la popolazione invece è in queste condizioni. Il golpe ha creato tutta una serie di reazioni anche da parte delle organizzazioni regionali, in particolare della CDAO, la CDAO, che è l'Organizzazione degli Stati Occidentali, in una riunione che si è tenuta subito dopo il golpe, ha minacciato innanzitutto delle sanzioni economiche, che potrebbero essere molto pericolosi per l'economia nigerina e anche per le condizioni di vita della popolazione, ma anche dato un ultimatum alla giunta, ultimatum che prevede alla scadenza tutte le possibilità, tra le quali anche un eventuale intervento militare. E questo chiaramente apre tutto un altro scenario, perché non sarebbe la prima volta che l'ECOWAS, o la CDAO, dipende dalla dicitura inglese o francese, interviene in situazioni di crisi in Africa, e l'ha fatto in Gambia, l'ha fatto in Liberia, l'ha fatto in Sierra Leone, però è sempre con sostegno anche delle Nazioni Unite. Quello che sostanzialmente temono i golpisti è che dietro l'intervento della ECOWAS poi ci possa essere un sostegno militare francese o americano, tant'è che le giunte sorelle, chiamiamole così, dell'area, quelle governate da generale Traoré nel Burkina Faso, Boya in Nigeria e Goïta in Mali, si sono apertamente schierate con i golpisti nigerini, dicendo chiaro e tondo in un comunicato che è stato letto alle varie televisioni nazionali, che nel caso di aggressione esterna nei confronti del Niger l'avrebbero considerata come un atto di guerra contro i loro rispettivi paesi. E questo apre chiaramente uno scenario molto inquietante e una faglia di rottura tra quello che viene definito da alcuni analisti la fascia dei golpe e invece i restanti paesi dell'Africa occidentale. Comunque queste ragioni profonde di questa crisi sono sicuramente nelle condizioni di vita dei nigerini, di questi governi corrotti, repressivi, che hanno avuto questi finanziamenti per la sicurezza militare, e la presenza militare occidentale, a parte il controllo delle risorse, che non è indifferente, perché si parlano solamente di risorse economiche come l'uranio, ma anche del cobalto, di metalli rari, anche del petrolio, ha lo scopo di controllare le rotte che passano per Agadez, Queste rotte passano vari traffici, chiamiamoli transsahariani, e lo scopo è quello di fare praticamente un outsourcing delle frontiere occidentali, cioè creare una situazione per cui le frontiere dell'Europa vengono spostate verso l'Africa, dentro una logica che è una logica veramente un po' aberrante, che è quella di un nucleo funzionante e di un vuoto, questo vuoto non integrato in cui ci sarebbe l'Africa. Sostanzialmente qui stanno elaborando un progetto di ingegneria sociale, dal design un po' neoliberale, che vuole disciplinare questi territori.
Che vuole disciplinare, scusa?
Questi territori, okay. E con lo scopo dello sfruttamento, cioè vogliono controllare.
No, lo dico perché pochi giorni fa, insomma, Giorgia Meloni è stata ospite di Biden, del governo americano, era già intervenuta con delle frasi sulla questione, sulla politiche in Africa, e non a caso l'ha fatta recentemente, mi sembra, insomma, un paio di giorni fa a Fox News, dicendo: dobbiamo cambiare strategia in Africa, perché l'Africa deve essere un attore globale, è un continente con grandi risorse dal punto di vista energetico, e lo fa appunto dagli Stati Uniti d'America a Fox News. Parla addirittura della Cina, la Cina è molto presente in Africa e io credo sia normale che chi può difende il proprio interesse nazionale. Dobbiamo rivedere il nostro approccio, l'Occidente spesso ha dato consigli ma non ha mai dato una mano. Questo lui parla di portare investimenti in Africa come se, insomma, già non ce ne fossero di sfruttamenti abbastanza ad alto livello, non solo offrendo aiuto, questo è fare geopolitica, se lo facciamo sarà utile all'Occidente oltre che all'Africa. Queste le dichiarazioni, il virgolettato di Giorgia Meloni a Fox News, addirittura negli Stati Uniti d'America, quindi anche un viaggio, quello che ha visto la Presidente del Consiglio andare e parlare con la Presidenza americana, non soltanto di guerra in Ucraina ma anche di quello che sta succedendo in Africa, che è strettamente, evidentemente, anche un po' insomma vicino, no?
Poi lei ha portato avanti, è stata una promotrice di questo accordo con la Tunisia, per esempio, i cui effetti li stiamo vedendo, perché ci sono decine e decine di migranti che vengono abbandonati praticamente nel deserto al confine tra la Tunisia e la Libia, accordo con la Tunisia che peraltro potrebbe essere anche esteso ad altri paesi. Ma in Niger questo discorso qua è già in piedi da tempo, non solamente per quanto riguarda l'Italia, ma soprattutto ancora prima per quanto riguarda la Francia. Questo progetto, infatti, c'è, cioè, che sostanzialmente è questo progetto, chiamiamolo globale, di disciplinare questi territori, perché lo scopo sostanzialmente è quello di sfruttare le loro risorse. Questi territori che peraltro fanno anche una certa opposizione, perché hanno delle differenze culturali, sociali e economiche, sono state rafforzate chiaramente le forze di sicurezza all'interno di questi paesi e del Niger, perché sono garanti di questa transizione, di questo controllo della mobilità e di questo presidio della frontiera. E lo Stato nigeriano si è fatto carico di questa logica securitaria e contro l'economia informale, che è quella dei passeri e delle carovane, perché lì prima c'era un'economia che si fondava ad esempio anche sul turismo, poi con l'insorgenza jihadista questa economia, diciamo così, un po' è venuta meno, e quindi c'è questa nuova economia informale di passeri e delle carovane, cioè non sono tutti, come dire, predoni del deserto che sfruttano i migranti, perché c'è anche come dire, un flusso spontaneo di persone che cerca una condizione migliore verso l'Europa. Lo Stato nigerino ha applicato questa legge 36 del 2015 che colpisce sostanzialmente la mobilità dei migranti, quindi le forze di repressione hanno adesso anche la prerogativa di definire questi percorsi dei migranti e di definire anche dei percorsi di rimpatrio. In pratica c'è una specie di percorso di selezione, per esempio l'Agenzia ONU per i rifugiati ha ottenuto l'accesso ai centri per i migranti in Libia, selezione migranti che hanno la possibilità di ottenere una forma di protezione internazionale, e dalla Libia li trasferisce in Niger. Lì vengono ospitati da un centro dell'UNHCR a Niamey. Dentro questo centro ci sono i funzionari dell'ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi, o FPRA, un'agenzia francese per i rifugiati, che praticamente li seleziona, cioè quelli che secondo loro vanno bene vengono trasferiti in aereo in Francia e gli altri rimangono. Questo succede in realtà come filtro, diciamo così, come momento in cui c'è una sorta di percorso di selezione nei quali i più meritevoli possono andare in Europa, e questo è un modello che piace tantissimo.
Certo, che aveva già inaugurato in qualche maniera anche, penso, a Israele con l'Uganda, no? In cui l'Uganda, con accordi sempre per accordi di aiuti economici, accordi militari, gestisce il rimpatrio di tantissimi migranti da Israele, e fa in esso anche una selezione, no? Rimanda in Uganda quelli che sono sgraditi ad Israele, che fa sempre scuola in queste, nella grande democrazia,
sempre all'avanguardia. E poi anche l'accordo che hanno fatto, la legge che hanno fatto in Inghilterra, per esempio, che prevede che i migranti che richiedono asilo vengono spediti in Ruanda, e le pratiche poi verranno esaminate, e se no se ne rimangono lì in Ruanda, anche quello, insomma, però contro questa, in realtà la presenza occidentale è una presenza occidentale che il popolo nigerino, insomma, già da tempo non sopporta più, e c'erano state varie manifestazioni ancora prima di quelle che abbiamo visto adesso in questi giorni a Niamey, con l'assalto all'ambasciata francese. Già a novembre del 2021 un convoglio dell'esercito francese è stato attaccato dai manifestanti nigerini a terra dopo essere stato bloccato in Burkina Faso, e i francesi avevano sparato, avevano ucciso tre persone e ferito 17 manifestanti. C'era stata un'inchiesta che poi è finita chiaramente all'acqua di rose. E poi ci sono state sempre manifestazioni e proteste, per esempio contro le modalità con cui i filiali di Orano, ex Areva, avevano sfruttato le miniere di uranio che sono rimaste stoccate all'aria aperta, 40 milioni di tonnellate di fanghi radioattivi, con chiaramente le conseguenze devastanti per la popolazione. Quindi, insomma, diciamo che queste attività di sfruttamento e di controllo militare erano già state da tempo criticate dalla società civile nigerina. La manifestazione a Niamey è stata organizzata da questo movimento M62, che raccoglie per esempio tutta una serie di attivisti della società civile, peraltro vittime della repressione del governo di Issoufou, l'ex presidente, quando Bazoum, presidente, era ministro degli interni, che fanno parte di un collettivo Tournée La Page, che hanno decisamente contrastato da sempre la presenza e l'occupazione militare francese e occidentale.
Okay.
Quindi questa minaccia dell'ECOWAS, poi bisognerà vedere se effettivamente si potrebbe concretizzare con un intervento militare. Consideriamo che l'ECOWAS ha soprattutto i nigeriani come asse portante dell'intervento militare, perché hanno un esercito più strutturato. C'è un ultimatum e vedremo cosa accadrà alla scadenza di questo ultimatum.
A questo, insomma, si aggiungono, tu hai nominato il Burkina Faso, a me hanno colpito le parole del presidente ad interim del Burkina Faso al recente forum economico e umanitario che c'è stato tra alcuni paesi africani e la Federazione Russa a San Pietroburgo in questi giorni, in cui lui dice: smettiamo di comportarci come marionette che si muovono ogni volta che gli imperialisti tirano i fili o le fila. Allora, sul media italiani, insomma, si è parlato del flop del vertice tra la Federazione Russa e i paesi africani, il flop di Putin, addirittura intitolavano varie testate, eppure è stato un incontro importante che ha visto, insomma, un grosso allineamento o comunque avvicinamento alla Federazione Russa di Putin, di alcuni, soprattutto il Burkina Faso.
Sì, un flop relativo, c'era già stato un summit Russia-Africa a Sochi nel 2019. La Russia è entrata dopo la caduta dell'Unione Sovietica, è ritornata sullo scenario africano ed è ritornata attraverso soprattutto la vendita di armi, perché mentre la Cina è presente in Africa attraverso investimenti massicci, soprattutto di infrastrutture, la Russia ha questo come canale, soprattutto la media delle armi. Infatti, per esempio, l'esercito nigerino è rifornito dai russi. Però chiaramente adesso c'è anche l'arma del grano, ma questo fatto che il vertice di San Pietroburgo fosse la continuazione del vertice di Sochi dimostra come la Russia abbia avuto una continuità nell'approccio africano. E chiaramente però qual è il passaggio successivo della presenza russa? È l'utilizzo della Wagner, perché la Wagner sostanzialmente è un'attività, definiamola privata, però fa chiaramente i propri interessi, però attraverso tutta una serie di strumenti, quali sono per esempio delle società, le società finanziarie, delle sorte di scatole cinesi, la Wagner offre la protezione, e questo per esempio è avvenuto soprattutto in Centrafrica, in cambio della possibilità dello sfruttamento delle risorse minerali e del sottosuolo di questi paesi. Quindi quando Prigozhin è stato, insomma, ha fatto il suo colpo di testa, in realtà però lui poi difendeva a denti stretti, e lo ha fatto ancora, i suoi asset, che sono quelli soprattutto africani, perché da lì gli derivano i proventi e soprattutto i soldi. La Wagner offre, diciamo così, la possibilità alla Russia di intervenire militarmente in quelle zone senza esporsi come Stato. Questo è un far parte, ma questa è una cosa che comunque non è che fanno solamente i russi, perché lo hanno fatto anche gli occidentali, e lo hanno fatto con le compagnie sudafricane di mercenari, non è la prima volta che questo accade. L'incontro non è stato un fallimento, quello di San Pietroburgo, perché c'erano tanti capi di Stato e rappresentanti dei paesi africani, anche se poi alcuni di loro si sono sottratti alla photo opportunity finale, diciamo così. Però è chiaro che sia il Burkina Faso sia il Mali hanno trovato il sostegno della Russia, perché si sono rivolti, come dire, a un altro partner, considerando il fallimento totale della presenza occidentale delle forze Barkhane nell'area rispetto al combattere l'insorgenza jihadista. I risultati sono stati totalmente deludenti, devastanti, e questi colpi di Stato sorgono anche dall'esasperazione della gente rispetto all'insicurezza totale che c'è nell'area. Quando ha parlato Traoré, un po', secondo me, ha ripreso i toni di quello che erano stati di Thomas Sankara, non avendone però sicuramente l'altezza, la misura, perché in realtà Autore è troppo giovane, in realtà Autore non ha fatto un percorso come l'ha fatto Sankara nella sua biografia. Sankara aveva anche, come dire, una struttura ideologica, cosa che Traoré non ha, e chiaramente un po' si è anche atteggiato, ecco, diciamo, per certi versi. Sicuramente il Burkina Faso adesso
Però il suo discorso ha fatto il giro del mondo, cioè sicuramente sì. Insomma, diciamo, di tutti. Una cosa che ti volevo chiedere: uno dei siti che maggiormente ha parlato di flop dell'incontro della Federazione Russa e paesi africani, che parla insomma del fatto che allo scorso, quello del 2019, c'erano 47 paesi, adesso solo 17, infatti tu hai ribadito che molti, insomma, non ero rientrata nella foto, ma al di là di questo, insomma, mi è sembrato che però di quei 17, insomma, si stringesse ancora di più un asse. È Nigrizia, un sito, insomma, dei comboniani, no? Insomma, dei preti comboniani. Mi chiedevo, insomma, che rapporto ci fosse, che la Chiesa ha sempre avuto tantissimo potere e controllo all'interno dei diversi paesi in Africa. Volevo capire un po' perché questo posizionamento, secondo te, di Nigrizia, e se la Chiesa in qualche maniera insomma stesse dicendo qualcosa su...
Ma guarda, io ho visto ultimamente l'intervento di Albanese a Rai News, che mi è sembrato sulla questione nigerina e in genere sulla questione dell'Africa abbastanza equilibrato, poi Albanese scrive sull'Avvenire se non sbaglio. Diciamo che in questi paesi la presenza della Chiesa comincia ad avere ad essere molto ridotta, perché innanzitutto lì c'è una prevalenza musulmana e poi soprattutto la presenza sul territorio in questo momento non è più così evidente così rafforzata. C'è da dire che l'insorgenza jihadista nell'area ha comunque raccolto molti consensi, perché qui non si tratta semplicemente di pensare che c'è un tentativo di costruzione di uno Stato islamico nell'area, ma che tanti giovani che soffrono la disoccupazione, la mancanza di prospettive, vedono nell'arruolamento nelle forze jihadiste la possibilità anche di un passaggio sociale, di un ruolo differente, e soprattutto l'insorgenza jihadista nell'area, che è fatta da persone che sono proprio del posto, no? Quindi non sono agenti esterni, diciamo così, in qualche modo poi si inseriscono all'interno delle contraddizioni del territorio. Basti pensare per esempio a quello che accade tra i Dogon e i Pel, cioè nelle contraddizioni e nelle contese per controllare delle risorse che diventano sempre meno disponibili anche a causa dei cambiamenti climatici. Parliamo di scontri tra agricoltori e pastori, per esempio, e per esempio anche alcuni leader dell'insorgenza jihadista nell'area fanno delle operazioni anche di immagine che sono molto efficaci e quindi chiaramente tolgono, come dire, consenso, potenziale consenso anche all'intervento di altri attori. È chiaro che il problema di fondo lì è un problema che ha a che vedere soprattutto con le condizioni di vita, perché anche tutta l'area del bacino del lago Chad, che praticamente si sta sostanzialmente esaurendo, perché non c'è più questo lago Chad, tutta l'economia che era intorno al lago Chad, certo, adesso comincia ad essere messa in pericolo, e quindi lì non a caso la presenza dell'insurrezione jihadista comincia ad essere molto forte, come lo è nel nord della Nigeria. Quindi certo, sono aspetti, problematiche molto più complesse e articolate.
Anche perché se ci lamentiamo in Italia del caldo, possiamo immaginare cosa sta succedendo in Africa con la desertificazione che avanza, appunto. Quindi non è che esiste, insomma, anche tutta la questione migratoria, a parte di quello che è stato fatto nell'Africa devastata, ma anche tutta la questione migratoria, ovviamente anche una migrazione forzata dai cambiamenti climatici, di cui sicuramente insomma non si vuol tener conto, ma è all'ordine del giorno.
Hanno un peso importante queste dinamiche. Una cosa che ha detto interessante Traoré è stato che questa crisi nasce dall'intervento occidentale in Libia. Sì. Ha detto una cosa assolutamente giusta, corretta, perché infatti una delle cose che rinfacciano poi molti cittadini di queste zone è che tutto questo nasce nel momento in cui, con l'attacco, la fine del regime di Gheddafi, centinaia di Tuareg che combattevano con Gheddafi sono spostati, veramente il caso di dirlo, armi e bagagli verso il Mali, e da lì si sono innestati con quello che è sempre stata una rivendicazione tuareg di indipendenza per la costituzione dell'Azawad, e all'interno di quello poi si sono strutturati dei rapporti con l'insorgenza jihadista, con rapporti di forza anche che sono cambiati. Diciamo che da lì è iniziata questa destabilizzazione di quest'area, e quindi è una certa responsabilità ulteriore dell'intervento militare occidentale in Libia.
Soprattutto quello francese, lo ricordiamo, insomma. Sì. Senti, una cosa, oggi il manifesto parla anche del Senegal, poi con questo. Allora, diciamo, il Senegal già aveva avuto negli anni scorsi diverse manifestazioni di protesta. E che cosa sta succedendo oggi? Hanno arrestato il manifesto intitolato Senegal, Sonko in cella scatena nuove proteste.
Eh sì, perché allora diciamo che quando Traoré parlava dei vari presidenti africani che si presentavano come mendicanti guardava in faccia Macky Sall, non a caso che è il presidente del Senegal. Perché Macky Sall innanzitutto per tanto tempo ha tenuto, come dire, i senegalesi sulla graticola, perché non si sapeva se si voleva presentare come per la terza volta, forzando la Costituzione per la terza volta come presidente. Ci sono state moltissime manifestazioni che hanno portato poi all'incriminazione di quello che è il suo maggior rivale, che è Sonko. Sonko è il presidente del PASTEF, che è un partito, soprattutto un partito di opposizione panafricanista, che raccoglie tantissimi giovani del Senegal. I giovani del Senegal sono in quel paese la maggior parte della popolazione, che praticamente i rapporti demografici sono totalmente invertiti rispetto a quello che è, e quindi ha molto seguito. Sonko era stato accusato di aver violentato una ragazza in un salone di massaggi, un'accusa che poi è stata derubricata a corruzione di gioventù. Però sempre 2 anni gli hanno dato, ed era agli arresti domiciliari. Qualche giorno fa è stato arrestato, mentre nel frattempo Macky Sall ha rinunciato a presentarsi per la terza volta, visto le pressioni della piazza. È stato arrestato, ma a questo punto questo arresto è la dissoluzione del partito PASTEF, che è anche quello un aspetto molto importante dal punto di vista politico, che vuol dire che il presidente Macky Sall ha dissolto il partito di opposizione più rilevante, ha creato tutta la situazione di proteste, soprattutto nelle vallette di Dakar, 3 morti fino adesso, a quanto pare, scontri, e quindi la situazione è che è ritornata, perché questo era successo anche l'altro anno, a giugno dell'altro anno, quando era stato arrestato nuovamente Sonko e accusato appunto di questo reato di violenza sessuale, e con proteste che hanno avuto delle conseguenze molto forti, 25 morti, una repressione peraltro che va avanti da tempo in Senegal.
Almeno 3-4 anni.
Sì, infatti adesso Macky Sall ha anche interrotto internet, persino TikTok addirittura, quindi c'è una situazione di estrema repressione, e soprattutto la gioventù senegalese. E noi abbiamo avuto occasione, insomma, di sentire anche alcuni compagni senegalesi qui a Torino, è molto 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 forte, e quindi si parla anche addirittura di i militari, per esempio, sono rimasti, i militari senegalesi non hanno una posizione politica, sono rimasti a guardare, però adesso ci fa il nome della presenza, per esempio, di Souleymane Kandé, che è un generale che fino adesso ha operato in Casamance. Quindi la situazione è molto instabile, e in Senegal, soprattutto durante le manifestazioni, sono state colpite molte simboli della presenza francese. I francesi lì hanno degli investimenti tramite le attività di Bolloré enormi, controllano le telecomunicazioni con Orange, controllano la distribuzione, i supermercati, molte banche, e quindi insomma i manifestanti senegalesi hanno colpito questi simboli della presenza francese, non a caso.
Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare era anche riferita, partendo anche un po' dal Senegal, però ritornando un po' alla questione religiosa, che è anche sempre una questione politica, no? Perché comunque diciamo così, è una linea religiosa di un musulmana più araba, diciamo così, e quindi foraggiata un po' di più dall'Arabia Saudita o dagli Emirati, che per esempio quando io sono stata in Senegal, che è un paese comunque musulmano ma molto moderato, è anche molto accogliente, molto aperto e via dicendo, invece vedeva, insomma, si stava mi parlavano insomma anche molto di questa prova di entrata di un musulmano, insomma, di un islamismo più di controllo, più politico, no? E ricordiamo insomma che in Senegal c'è una delle città per i musulmani più importante, religiosa, no? Che si chiama Touba. E quindi volevo capire anche in questo quanto c'entrava, se è ancora presente, visto insomma anche mi sembra meno forse degli anni passati, un occhio politico tramite la religione dell'Arabia Saudita o degli Emirati.
Ma guarda, lì in Senegal c'è una presenza, un'influenza dei religiosi anche sulla scena politica, ma sono soprattutto i marabout, e i marabout sono delle figure della tradizione spirituale piuttosto importante, ma fanno riferimento sostanzialmente, sono considerati degli esperti della conoscenza del Corano, insomma delle pratiche islamiche, ma fanno riferimento a un islamismo molto noi occidentali lo definiamo moderato, ma si rifanno comunque a tutta una serie di pratiche che non hanno niente a che vedere con l'aggressività dell'Islam, che proviene invece dall'Arabia Saudita, dai salafisti sostanzialmente. E quindi ancora loro hanno una forte presenza, condizionano la vita politica e sociale, anche se poi i giovani stanno molto liberando, diciamo così, da questo condizionamento, e diciamo che in Senegal c'è un Islam che fa più riferimento all'ideale sufi, quindi molto più soft, diciamo così. La presenza dei paesi del Golfo è una presenza in questo momento economica, perché il Senegal sta facendo molti investimenti, quindi la presenza sicuramente di flussi economici. In genere i flussi economici poi a cascata creano una situazione di presenza di una sorta di soft power ideologico. A volte succede anche il contrario, che arriva prima il soft power e poi gli investimenti economici. Però diciamo che secondo quello che ho capito in Senegal ancora c'è un'influenza a volte anche estremamente negativa dei marabout, quindi ancora non c'è una tendenza come dire radicale dal punto di vista delle musulmane.
Va bene Giacomo, non so se tu hai altro da aggiungere.
Ma guarda, io penso che questa situazione è una parolina sulla presenza militare italiana.
Ci dimentichiamo del nostro paese, che è sempre presente militarmente un po' ovunque, ovviamente.
E poi la cosa interessante è che quando in televisione Tajani e compagnia parlano dei italiani, nessuno fa riferimento alla presenza dei militari italiani, che chiaramente sono completamente scomparsi. Ma in realtà questa presenza dei militari italiani in Niger è una escalation notevole per quanto riguarda la presenza degli italiani nell'area, dove del Sahel, dove peraltro hanno inaugurato anche ben 4 nuove ambasciate in paesi dove prima non ce l'avevano. E questa missione è una missione che è subalterna agli interessi economici sia delle multinazionali francesi che naturalmente dell'EDI, che è quella che guida la politica estera italiana soprattutto nell'area. È iniziata nel settembre 2017, la missione MISIN si chiama così, era stata autorizzata dal Parlamento praticamente senza che bisogno di sapesse nulla, e il governo aveva autorizzato, c'era Gentiloni se non sbaglio, questa missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger, con l'obiettivo, loro dicevano, di contrastare il fenomeno dei traffici e via discorrendo. Però questa attività si è sostanzialmente concretizzata nell'addestramento, e sono 300 militari, 160 automezzi leggeri e 5 aerei, quindi non è che è proprio nulla. E si è concretizzata nell'addestramento, guarda caso, della Guardia Nazionale, che è stato il corpo di Stato, di settori dell'esercito, quelli più armati, più efficienti. Loro hanno l'unica base italiana all'estero proprio lì in Niger. All'inizio erano stati ospitati dalla base aerea 101, che è quella controllata dai francesi, e adesso invece hanno questa base militare loro italiana, e sostanzialmente questo è collegato chiaramente anche con la presenza di gli altri attori, che sono i tedeschi, che sono i francesi e che sono gli americani. L'obiettivo è la lotta ai trafficanti, ai gruppi terroristi, ma in realtà si dice che i soldati italiani non sono truppe combattenti, però è previsto il monitor, cioè è previsto che loro, quando addestrano i militari, poi siano presenti sul campo a vedere come si comportano questi militari. Quindi non è detto che le regole di ingaggio non prevedono anche una presenza militare. Loro dovrebbero stabilizzare la regione, così è il mandato, ma è un obiettivo estremamente, insomma, che non si capisce bene. Peraltro, nel caso di una sfumatura della crisi in Niger, non è detto che queste forze non abbiano poi dei compiti operativi, e questo noi ancora non lo possiamo sapere. Il Niger sostanzialmente si è puntato con intervento diretto per controllare, come dicevamo prima, il nodo di Agadez, che sono le strade, le piste che poi da Agadez vanno verso la Libia e poi verso l'Algeria. E quindi questo però dimostra come il Niger sia diventato una specie di hub dell'attivismo italiano nel Sahel, tant'è che il capo di questa missione europea in Niger è diventato il colonnello D'Agostino, che è un colonnello italiano. Quindi insomma hanno una certa responsabilità e anche una certa visibilità, e non è chiara la natura operativa di questa operazione. Quindi bisognerà vedere. Fino adesso, quando si parla degli italiani presenti in Niger, questi 300 soldati non vengono neanche nominati. Guarda che...
Infatti c'è un'intervista a questo riguardo, insomma, mentre parlavi me la sono andata a vedere, che Italia Oggi fa un giornalista del Giornale, Fausto Biloslavo, corrispondente di guerra del Giornale, in cui il titolo è 350 militari italiani in Niger, il golpe ha colpito un presidente eletto in libere elezioni, ovviamente Italia. E ha una domanda, insomma, secondo me importante, gli chiede perché il Niger è strategico, insomma, viene intervistato un corrispondente del Giornale, come se fosse, insomma, un politico in qualche maniera. È un tassello dell'Occidente con paesi intorno che sono diventati filorussi, ci dice il Giornale. Dal Niger passano i flussi migratori, prima andavano soprattutto in Libia, adesso anche attraverso l'Algeria e vanno in Tunisia, e sono le stesse persone che con barchini, vabbè, eccetera eccetera. Siamo dovuti intervenire, ha detto, la nostra missione militare è anche per aiutare il paese nei controlli dei confini. Il Niger ha rischiato di finire nel calderone jihadista. Non è successo perché sono intervenuti prima i francesi e poi noi al seguito. Per questo il Niger è fondamentale. L'Italia, nel solco dei francesi, ha riaperto l'ambasciata e ha tenuto rapporti stretti, come ci hai detto prima tu. Insomma, mi sembra abbastanza
chiaro. Sì. Poi oltretutto consideriamo che il Niger, c'è solo l'uranio, c'è anche il petrolio, una zona che confina con l'Algeria, e non è detto che lì i soldati italiani siano anche per garantire gli interessi dell'ENI. Questo è ancora non
sì, come non spesso chiaro. Accade comunque, perché dice, ricordiamoci accade, soprattutto i primi viaggi che la Presidente del Consiglio ha fatto in ambito internazionale, c'era al seguito il Presidente dell'ENI. Non si è capito chi portava chi, insomma, questo
è vero. Ma comunque così è questa missione, perché questa missione italiana fa parte della missione dell'Unione Europea in Niger, ha un mandato fino al 2026. Quindi cioè, bisognerà vedere che cosa chi abbiamo addestrato, perché adesso chi hanno addestrato gli italiani, perché adesso quelli che hanno fatto il colpo di Stato erano proprio i militari della Guardia Nazionale di Tianì, addestrati dai carabinieri e dalla Folgore, guarda caso. Comunque vedremo come si svilupperà la situazione e quale ruolo avranno queste forze occidentali nell'area. Quello che si teme di più è un potenziale intervento della CDAO che fa da paravento a un intervento occidentale, anche se poi, l'abbiamo già detto, i tre paesi, Burkina Faso, Mali e Guinea, hanno detto che rispondo che una posizione del genere dal punto di vista dell'intervento militare sarebbe una direzione di guerra, che hanno uno scenario completamente, come dire, impoderabile da questo punto di vista.
Va bene, mi sembra, insomma, che siamo stati abbastanza esaurienti, insomma, su diversi punti politici. Rinnovo sempre se vuoi, insomma, dire altro, se vuoi puntualizzare altro.
No, mi sembra che insomma un po' abbiamo fatto un quadro abbastanza completo, poi chiaramente tutta la situazione è in movimento, quindi bisogna vedere un po' quello che accade in questi giorni. E penso che il Niger sia veramente la crisi del Niger sia un punto dirimente rispetto agli scenari futuri dell'area. Sarà molto importante seguirla.
Va bene, ti ringrazio.